Buonasera e bentornati all'ascolto di Radio Sherwood. Sono Luca, come sempre, e sono in ottima compagnia perché qui con me al telefono in questo momento c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Sherwood, spero state tutti bene.
Allora, Alessandro, tu diciamo che sei un giovane fumettista, possiamo dire così?
Grazie per il giovane, però ormai sono arrivato ai 40, per cui comunque sì, nei fumetti poi ci sono diversi stadi, per cui all'inizio sei un esordiente, poi sei un giovane. Poi sei un autore, poi diventi autore affermato. Non so quanti di voi hanno giocato a Dungeons and Dragons, però ci sono i punti esperienza che dividono tra le varie classi, i vari punti che tu devi raggiungere per diventare ancora più bravo. Comunque, giovane, sì, va bene, grazie, grazie per il giovane.
Alessandro Baroncani, come ha detto lui, giovane, quarantenne, autore, hai pubblicato per tutti, diciamo, forse si ricordano di te per Quando tutto diventò blu o Le ragazze dello studio di Munari, ma partiamo subito. Qual è il tuo fumetto preferito, la cosa più bella che hai realizzato in 20 anni di carriera? L'hai fatti 20 anni di
Oh,
carriera? Sì.
allora sì, 20 anni di carriera appunto è
Sì,
proprio
l'hai fatti.
giovanissimo. E, allora no, non ho pubblicato con tanti editori, devo dirti la verità, e ho pubblicato per Black Velvet, che è stata la prima casa editrice che ha cominciato a credere nei miei fumetti, poi come le storie da teenager, da ventenni poi finiscono, vabbè, Black Velvet poi è stata liquidata. E adesso mi sono accasato, sto molto bene in Bao, Bao Publishing, dove ho ristampato i vecchi libri che erano usciti quando erano anche in Black Velvet, che sono sostanzialmente due, Le ragazze al studio di Bunari e Quando tutto diventò blu. Quando tutto diventò blu è stato ristampato adesso a gennaio, il Blue Monday, per il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, e invece abbiamo scoperto che ce ne sono stati 40 ancora più tristi subito dopo, di questo 2020, questo 2020. Però sai, non ho idea di quale libro sia il mio preferito. Probabilmente il mio libro preferito sarà questo che sto per accingermi a costruire di nuovo con questo crowdfunding.
Sì, prima di entrare in argomento, intanto ti presento un altro po' per chi non ti conoscesse. Tu non solo sei un fumettista affermato, ma sei anche un musicista e lavori anche come illustratore. Hai realizzato tutta una serie di manifesti per gruppi e festival musicali. Quindi ti chiedo, parlaci un po' della tua musica per prima cosa.
Oddio, la mia musica, vabbè, io ho sempre suonato con un gruppo di amici che si chiama, da cui ci conosciamo praticamente da quando c'erano le superiori, che si chiama Altro, una band punk dove nessuno dei tre aveva mai studiato musica, e quindi già potreste capire più o meno un po' di cosa parlo quando dico il fatto che nessuno aveva studiato musica. Però era una cosa che negli anni 90 dava tantissimo, mettersi una band e non saper suonare, ed è una cosa che ancora oggi mi affascina veramente tanto. E poi ovviamente con i lavori, due di loro sono andati all'estero, quindi sono rimasto solo io, e in questo momento mi sto divertendo con un altro mio amico delle superiori, proprio dell'infanzia, che si chiama Thomas Koppen, di padre tedesco, che abbiamo messo su un duo, che si chiama Tante Anna, con cui ci divertiamo a fare musica dark. Anche lì siamo passati spesso nei dintorni di Padova, perché Padova effettivamente comunque è una buona città, buona ricettiva, ci sono un sacco di cose belle, e poi c'è il festival di Sherwood, che non so se quest'anno riuscirete a farlo.
No, quest'anno rinviamo, ma sei invitato ufficialmente al Festival giugno 2021,
No,
devi essere
non
con
vedo
noi.
l'ora. Tra l'altro c'è stato un bellissimo manifesto che abbiamo fatto per Sherwood quando abbiamo organizzato la tempesta a Padova, e quindi ci siamo divertiti tantissimo. Io credevo che fosse in una foresta, perché Radio Sherwood in realtà poi è un parcheggio gigantesco. E quindi avevo disegnato questa ragazza che era praticamente era nell'unica aiuola con delle margheritine e intorno c'erano soltanto macchine e camion. E, sì, mi piace anche fare il grafico oltre all'illustratore e lavorare anche per libri per ragazzi, per cui sono in contatto con diverse case editrici e qui effettivamente ne ho girate tante. Tra le tante, anche i libri che ho fatto con Feltrinelli mi piacciono molto, che sono della saggistica illustrata, ci sono delle storie per ragazzi raccontate sotto forma di narrativa, ma che in realtà sono anche dei saggi. Ve ne dico due su tutte, uno con Samantha Cristoforetti, Astro Samantha, e l'altro con un libro bellissimo di Vanna Vannuccini, una scrittrice che mi piace tanto, sulla caduta del muro, che si chiama Al di là del muro, che ripercorre appunto quello che era successo nell'89 a Berlino Est con la caduta del muro. E lavorare come illustratore è un lavoro lunghissimo, ma devo dire che è un lavoro bello, perché devi cercare di capire cosa hanno in testa le altre persone e quindi devi trovare un modo per sviluppare le idee che hanno, no? E tu gliele non fai altro che immaginargliela intorno, ok? Illustrargliela, ok? Ed è complicato, devo dirti la verità. Poi più vai avanti più diventa complicato, anche se poi ti sembra un po' più facile.
E adesso veniamo all'argomento di puntata, Monocherostina, spero di averlo pronunciato bene.
Benissimo.
Monocherostina lo definisci un farmafumetto, allora l'hai appena lanciato sul sito che ricordo appunto monocherostina.it. E che cos'è un farmafumetto? Che cosa vuol dire una storia dentro una scatola medicinale?
Allora, io ho iniziato autoproducendomi le storie, perché sono sempre stato abbastanza interessato al fumetto che si trovava in edicola, e poi improvvisamente ho scoperto anche il fumetto che non c'era in edicola, cioè tutto quello che era il fumetto alternativo e che non si trova neanche nelle riviste. Praticamente il mio e di tutte le altre persone con cui ho iniziato a fare fumetti, Ratiger, Michael e Mirko, Lorenz, tutto un gruppo di non so se conosci anche Paper Resistance, che certo. è un artista di Bologna con cui lui ha una piccola casa editrice che si chiama Zoo, con cui abbiamo anche stampato dei libri. Sono tutte persone con cui abbiamo iniziato a divertirci stampandoci, ci stampavamo tuono pettinato, mi vengono a galla un po' alla volta, con cui abbiamo iniziato a stamparci le nostre storie. Siccome non c'erano editori all'epoca disposti a credere a un gruppo di pazzi che volevano disegnare fumetti, abbiamo cominciato a stamparci per conto nostro. Questo preambolo serve perché una di queste persone, Francesco Ratiger, che adesso poi è direttore di Cocconino, quindi
è il signor Ratiger.
Ormai il signor Ratti, che ha fatto una carriera anche in Cocconino, ha avuto questa idea che si chiamava Ora o Mai Più, per stampare dei fumetti in un certo senso a tiratura limitata, perché se volete monochiarastina dovreste andare sul sito, comprare una copia e poi le copie che vengono stampate saranno le copie della tiratura finale. Ebbe questa idea ormai quasi 7 anni fa, con questo sito che si chiamava Ora Mai Più, stampando un suo libro storico che sono le ragazzine, e da quella volta lì questa idea mi aveva affascinato tantissimo, perché io avevo questo fumetto nella testa che si chiamava Come Svanire Completamente, ed era un fumetto sempre in scatola, dove la storia era stata tagliata in 50 racconti differenti, una specie di puzzle da ricomporre, che poi un puzzle non era, perché molti pezzi non combaciavano, e mi piaceva questa idea che una storia potesse essere letta così, iniziando a caso, mettendo una mano nella scatola, tirando su una storia e leggendola. Ed era un'idea interessante, che ovviamente un editore ha visto come un bagno di sangue. Sì, perché immaginate una persona qualsiasi che entra in una libreria qualsiasi e si trova un libro chiuso magari in un cellophane, perché ha paura che tutte le cose che si trovano dentro questa scatola possano uscire e possono perdersi. E diventa veramente una cosa super, super difficile da far capire, poi devi far capire cosa c'è dentro. E quindi ho adottato questo metodo Ora o Mai Più, facendomi un sito per conto mio, e vendendo questa idea dentro questa scatola, questo fumetto dentro questa scatola, e non avendo disegnato, io non avevo fatto niente, io avevo questa idea, e in base a quanti ordini ricevevo poi potevo costruire questa idea nel modo migliore. Come Svanire Completamente andò benissimo, perché ricevetti circa 2000 ordini tra utenti e librerie che avevano chiesto le copie, e quindi avevo tantissimi soldi da spendere, per cui sono riuscito a fare delle cose ultra raffinate per un progetto autoprodotto, per un progetto così messo in piedi da un fumettista che ama sì la tipografia, però ha anche i propri limiti di conoscenza tecnica, e siccome ho imparato così tante cose, ho avuto, come dicono i manager, un know-how sulla faccenda, mentre ero lì che piegavo i fogli e impacchettavo queste scatole, perché poi con cui poi andavo a spedire le poste, figuratevi, io non so quanti di voi staranno ancora ascoltando, però 2000 ordini vogliono dire 2000 pacchi, e 2000 pacchi più o meno sono grandi come, diciamo, 4 parcheggi del Sherwood Festival, ok? Prendono lo spazio di 4 macchine in un parcheggio di qualsiasi supermercato, e 2000 confezioni di un fumetto. Mentre ero lì che confezionavo queste scatole, ho pensato che di costruire un'altra storia, perché appunto stavo imparando a fare un lavoro che non era propriamente quello del fumettista, cioè non era soltanto disegnare sulla carta e colorare poi al computer. E quindi, mentre ero lì che tagliavo, pensavo a un'altra storia e mi è venuto in mente quello che adesso è il monochiarostina, cioè un fumetto dentro una scatola, ma questa volta è una scatola di medicinali. Questa volta è un po' meno complesso l'ordine con cui seguire la storia, e tutto parte dall'idea che mi ha preso questa pista, non so quanti di voi ascoltatori, quando prendete delle pillole, quando prendete dei farmaci, da quale pasticca iniziate?
In alto a destra, penso, credo.
Per poi dopo andare a caso, no?
Sì.
Esatto, e siccome questa è l'idea alla base di monochiarostina, cioè chi è che dà l'ordine? Dato che le pasticche sono tutte uguali, non è vero, perché si inizia dall'alto destra e non si inizia a caso? E da questa piccola idea è nato tutto il resto. È nato l'unicorno, è nata questa ragazza che vive in questo posto in montagna, e questi piccoli 12 episodi che verranno raccolti all'interno di questa scatola. E se tu ne vuoi una copia, adesso te la devi comprare adesso, perché poi sarà difficilissimo da recuperare. Ne sanno qualcosa le persone che non hanno comprato Come svanire completamente, e ancora oggi mi scrivono che vogliono trovare una copia.
Allora, che cosa vuol dire che se ne prendo due diventa 1000? Spiegaci questo, a parte essere una nobile citazione.
Allora, volevo, per comprare monocrastida c'è un limite. Ho fatto una scatola a persona, perché non volevo innanzitutto immattirmi ancora di più quelle spedizioni, e poi è un medicinale, quindi... Quando vai in farmacia non è che puoi comprarti tutte le scatole che vuoi. E siccome quando si fanno delle autoproduzioni e nel mondo dei fumetti è sempre piacevole avere... bisognerebbe parlare un attimino del concetto di variance.
Sì, spiegalo.
Nel mondo dei fumetti le prime 200 copie hanno una copertina diversa spesso, che si chiama variant, e che rende un attimino più prezioso e unico il tuo libro. E io ho iniziato pensando appunto a fare una cosa, una variant, una copertina diversa dalla originale, per avere appunto, per dare la possibilità alle persone che volevano dare un contributo più alto, cioè a sostenere di più il progetto, qualche cosa che venisse riconosciuto come appunto anche più prezioso. E quindi è nata la copertina 1000, perché assomiglia tantissimo a monochiarostina, se ne prendi due, lo sai, diventa 1000. E quindi ci ho giocato tanto anche con la canzone di Calcutta. E questa è una cosa bizzarra, perché effettivamente a me dà la possibilità di un ordine in più, e le persone possono sostenere il progetto, quindi facendo una donazione più grande, più grossa, ecco, avendo poi indietro una copertina che poi non avrà nessun altro. E quindi, se volete comprarne una, io sono contento di monochiarostina, ma se ne volete comprare due, sappiate che la seconda copia è 1000, e la seconda copia è, è una variant che verrà sicuramente molto di più della copertina standard, ecco, la standard edition.
Allora, sono 12 storie, 16 pagine a colori di media, quindi comunque un bel lavoro. E lo hai già finito tutto o ci lavorerai ancora 6-0? Perché ricordiamo, esatto, ci sono ancora 1130 ore, 1100 ore, dipende un attimo quando la mandiamo in onda, se fra stasera e domani.
Ok, no, io non ho assolutamente fatto ancora niente, ho la storia dentro il cassetto, tutta scritta, ma ancora non ho iniziato a lavorarci, perché aspetto di sapere quanti soldi saranno alla fine della raccolta fondi, del crowdfunding, per poi destinarli alle spese. Mi ricordo che quando avevo stampato Come svanire completamente, avevo pensato di arrivare a una cifra tipo 600 copie e quindi di non immaginarmi mai poi andare in stampa e di fare l'argento a caldo, che sono delle letterpress, una stampa ultra raffinata che si mette che ho poi aggiunto nella scatola. Quindi più il progetto cresce, più finanziatori, quindi editori, perché alla fine chi compra il libro adesso è un editore, scommette con me sul libro, ci saranno, più queste persone ci saranno, più il libro verrà ancora ricco e anche pagine, perché per adesso io ho messo una media di 16 pagine. Ovviamente se ci saranno più possibilità di avere molte più copie, quindi io avrò anche più soldi per stampare più pagine del libro. E quindi per adesso io sto facendo promozione, sto parlando con te in questa intervista, anzi grazie mille per avermi dato un pochino di attenzione, perché appunto questo progetto qua si basa solo sulla forza dell'autore, non c'è una casa editrice che fa il tifo, cioè ci sono le case editrici che fanno il tifo per me, è vero, però in questo caso qui sono io che sono una casa editrice. Tra l'altro ho dovuto aprire io ho partita IVA e ho dovuto aprire una partita IVA a parte, e quindi sono Alessandro Baroncani editore in questo caso. E tra l'altro, per dirti quanto è complesso poi mettersi in testa di fare questi progetti, un po' uno direbbe ambizioso, io direi totalmente scemo, ho anche un contratto alle Poste come grande cliente, come cliente cioè che ha una forte cioè non posso andare con le copie in un ufficio postale a stamparle, mi guarderebbero tutti male, soprattutto le persone che stanno in fila, e poi di questi tempi di Covid, post-Covid, la fila è ancora più lunga, e quindi ho fatto un contratto alle Poste dove per accedere posso accedere tipo al centro smistamento master, che sono i posti dove fuori in città dove arrivano proprio tutta la corrispondenza della città, e io vado direttamente lì per spedire questi libri. È un disastro, ma vi voglio raccontare soltanto questa, dato che i pacchi erano tantissimi, fate conto che 200 copie del libro riempiono una dacia, ok? Una dacia Sandero, non ci stanno 200 copie in una dacia Sandero, quindi aspettavo le 2 di pomeriggio in tipografia che un mio amico giardiniere finiva il lavoro e quindi caricavo dentro il suo furgone più di 400 copie contemporaneamente. Sì, sì, c'erano delle cose che a me mi divertono tanto, appunto quando si dice non capisci mai quale sia il limite tra ambizione e proprio scemenza totale. Ecco, questo qui è un confine molto labile, e qualcuno la chiama anche creatività.
Allora, su questo, dato che sei già entrato in argomento e sei la persona giusta a cui chiederlo, tu hai una formazione abbastanza completa, quindi hai lavorato da solo, hai lavorato per case editrici, stai lavorando da solo.
Io ho lavorato anche in agenzie pubblicitarie, mi sono divertito tantissimo in agenzia pubblicitaria, devo dirti la verità, è stato uno dei miei primi lavori dopo le superiori, e ovviamente io ho fatto la scuola d'arte, quindi ti hanno sempre cominciato a pensare a lavorare da solo, e invece la agenzia pubblicitaria io mi sono sempre divertito a lavorare in coppia, cioè quindi con il copy o comunque con altre persone che gestivano la creatività in una maniera diversa da quella che io ho iniziato a scuola, quella, una maniera di gruppo. E il gruppo creativo è una cosa bella, divertente. Se ci stanno ascoltando dei ragazzi che vogliono fare gli illustratori, i fumettisti, non perdetevi mai l'occasione di lavorare in gruppo. Adesso siamo un po' Don Benzi, però ci credo.
E ti teniamo su questa modalità, perché infatti la domanda è: secondo te, soprattutto in una fase come questa, soprattutto in una fase in cui, ad esempio, le fiere sono state completamente azzerate, almeno momentaneamente, siamo a luglio, io ancora non ho date certe per nulla, questa del crowdfunding, su cui tu hai già lavorato e hai già avuto un successo reale, hai avuto un ritorno, è una soluzione per il mondo del fumetto italiano? È una possibile soluzione? E tu, da autore e editore, cosa avresti bisogno, cosa pensi che dovrebbe accadere dal mondo esterno, dal governo, da chi c'ha i soldi, quelli veri, per aiutare il fumetto italiano?
Allora, è una domanda un po' complessa, che tra l'altro ha tantissime risposte. E l'autoproduzione in questo ambito qua, io la vedo soltanto in questa, cioè il crowdfunding, la raccolta fondi per un'autoproduzione, la vedo con questa forma, cioè mi piace pensare a un farmafumetto, a un fumetto in scatola, a delle forme tra virgolette sperimentali del fumetto, non è una forma tradizionale del fumetto. E per stampare un libro non ci vogliono tantissimi soldi, anche per stampare tantissime copie di un libro non ci vogliono tanti soldi, e è una cosa che un singolo potrebbe fare senza ricorrere all'aiuto del crowdfunding. Fa ridere, però ad esempio stampare un CD oggi, stampare 100 copie di un CD, parlo per un gruppo musicale, costa circa neanche un euro una copia, quindi è un libro a fumetti, soprattutto le fanzine, soprattutto con l'editoria online, il print online, cioè le tipografie online, ha azzerato tantissimo i costi, quindi una volta, se io andavo in tipografia, dovevo per forza stampare 1000 copie, perché sennò la macchina non andava neanche in funzione, perché c'erano dei quantitativi molto alti. Adesso ci sono veramente dei print online, delle tipografie online che ti stampano anche soltanto 20-30 copie, quindi ti danno la possibilità, contenendo tantissimo i costi, di stampare quello che tu desideri e poi di farlo leggere e poi di farlo vedere agli altri. Ovviamente queste ultime due fasi con il Covid sono andate un po' farsi fottere, perché non esistendo più una fiera, non esistendo più la possibilità anche di girare attraverso librerie per poter portare in giro le tue storie, la cosa si è fatta tutta molto più complicata e difficile. In molti si sono buttati tutti sul web, da un lato ha un pregio, da un lato ha un grandissimo problema. Il pregio è che tu in un certo senso puoi stampare le tue storie, cioè pubblicarle su Instagram equivale a farle vedere a più persone. Dall'altra parte però un like non sono soldi, nel senso che se io trovo il tuo libro in una fiera, mi piace e sono disposto a darti 5-10 euro per averlo, per portarmelo a casa mia, significa che quello che io ho realizzato in un certo senso è piaciuto tantissimo a questa persona sconosciuta che ha trovato i fumetti belli. Siccome tu mi dai questi soldi, io a un certo punto sono anche tentato di chiederti: ma sei scemo? O perché stai comprando questi miei fumetti? Cioè, qual è la ragione per cui li hai presi? E queste domande non fanno altro che creare un dialogo, e i dialoghi, si sa, aiutano a crescere. E togliendo la possibilità appunto di parlare con gli altri, di dialogare, di crescere, sarà un periodo ancora un po' stagnante. Cioè, io non penso che siano soldi che devono arrivare ai fumettisti dallo Stato che permetterà a loro di crescere o di diventare più bravi o di diventare più o di creare storie ancora più belle. Probabilmente i comuni dovranno avere tantissima attenzione, come è successo, sono stato a Parma la settimana scorsa, c'è stato un festival molto bello che tra l'altro con Mono Kerastin aveva tantissimo da spartire, perché il festival si chiamava Pillole, e quindi il comune si è fidato di questo gruppo di ragazzi e hanno messo insieme questo festival con tutte le norme possibili per evitare l'assembramento, per evitare appunto
possibili contagi.
Possibili contagi, esatto. Ed è stato un festival bellissimo, anche con la mascherina, perché effettivamente nei festival tu hai la possibilità di crescere, hai la possibilità di conoscere persone differenti da te, parlare con altri fumettisti, e adesso aspettiamo tutti di capire come funziona, come sarà il futuro, sperando che nessuno si dimentichi quanto era bello, quanto erano belli i festival, quanto era bello parlare con gli altri. Io ho questa paura qua, che la gente un po' alla volta diventi sempre più, più timida, più orso, non abbia più voglia di uscire per conoscere cose nuove.
Va bene.
Più di averla, cioè, ho paura più che le persone abbiano più paura di uscire piuttosto che... Ok, mi sono perso.
Non ti preoccupare.
Taglierai, allora, spero.
Sì, non ti preoccupare. Allora, adesso ti chiedo intanto di ridare tutti i contatti possibili e immaginabili, dove okay. Ti trovano, dove possono comprare tutto, perché comunque è, abbiamo detto, finanziamo sto lavoro, se no dove si va?
Grazie. Quindi... mille. Allora, per comprare Monokerastina, che è Monokerastina, è un farmaco il cui principio attivo viene appunto dal corno di un unicorno, e bisogna andare sul sito monokerastina.it e comprare una copia e aspettare con tanta calma circa novembre-dicembre che questa copia poi arriverà automaticamente nella tua cassetta postale, e non email, arriverà proprio a casa il tuo libro. E sarà un libro a cui io sto lavorando da adesso fino alla fine dell'anno, è un progetto in cui ci credo tantissimo, e ho bisogno dei sostenitori che diventeranno degli editori, che diventeranno... E quindi poi la gente potrà anche seguire un pochino il percorso del libro mentre lo costruirò, mentre lo disegnerò, attraverso i miei social e anche il sito Monokerastina, perché una volta chiusa la prevendita poi si capirà tutte le varie fasi anche del racconto, e quindi niente, questo è un appello, e come tutti gli appelli cerco tanti sostenitori.
Allora Alessandro, adesso ti chiedo, per salutare i nostri ascoltatori, di lanciare un brano, puoi scegliere una canzone a piacere.
Che bello, grazie, io mi è sempre piaciuto fare il DJ in radio. Cosa posso chiedere?
Quello che vuoi.
Beh, innanzitutto chiederei di mettere su anche la canzone di Monokerastina, che l'ho scritta io e è una roba tipo Akira che corre con la moto in Neo Tokyo. Presente Kaneda?
Certo.
Akira. È presente quando corrono, sfrecciano per Neo Tokyo all'inizio,
sì,
del film? E ho provato a fare una canzone simile a quella, quella che mi mette un po' più di ansia. E quindi che pezzo mettiamo? Mettiamo Bollicine di Vasco Rossi con tutte quelle medicine.
Ok, Bollicine, Vasco Rossi.